Basilico, lattughina, indiviariccia, sedano, pomodoro, bietola, carota, cavolo rapa, cavolo cinese, aglio delle vigne, non ti scordar di me, trifoglio storto, lunaria, viola ciocca, ortica, peperoncino, erba regina, salvia. Chi ha la salvia si salva, diceva la mia nonna. E giù tisane alla salvia, e salvia per dormì, e salvia per riposà, e salvia e menta per digerì. La salvia era un rimedio per ogni male. Chi ha la salvia si salva. Io son contadinella, la campagna bella, mi tocca lavorare. Se fossi una regina ci avrebbi la corona, ma son contadinella, la campagna bella, mi tocca lavorare. Cantava così la mia nonna e mi metteva dentro una carriola e giù per la discesa delle fonti. Per merenda mi dava una fetta di pane, vino e zucchero. Era buonissima, ma era ancora più buona perché insieme ci mangiavo un quintale di polvere. La strada per arrivare agli orti era una strada bianca e si arrivava laggiù dentro una nuvola che sembrava d'essere in un sogno. Poi mi parcheggiava sotto una quercia, che la quercia para al sole e para al vento, e mi lasciava lì a giocare con una cassetta di legno, le cipolle, l'aglio, le carote, e andava a faticare. Io son contadinella, alla campagna bella mi tocca lavorare. Se fossi una regina ci avrebbi la corona, ma son contadinella, alla campagna bella mi tocca lavorare. E era meglio se avevo sposato uno ricco, un possidente, se l'avevo sposato. E invece aveva sposato Pompilio alle Pergolacce nel 1929, e la vedevo lì nel campo che faticava col grembiule nero e le unghie nere di terra. Io le unghie nere di terra non ce l'ho mai avute, ma nemmeno il pollice verde. A me questa piantina di basilico me l'ha regalata la mizianna, a me dopo un po' mi diventa così, tra il marrone e il nero. No, non è una nuova varietà di basilico, Basilicum nigrumandinus, proveniente dal Sud America. No, è Basilicum non annaffiatum per settimanen 3. Per coltivare un orto, un giardino, ci vuole costanza, pazienza e sapienza, le tre virtù di cui l'uomo un po' fa senza. Io non sono mai riuscita nemmanco a fare una dieta, figuriamoci a coltivare l'orto. Però ci ho provato. E mi hanno soprannominato serial killer di limoni, ne ho fatte fuori 10 piante prima di assaggiare un frutto, e giustiziera del basilico, vedete qua. Il raccolto di tutta l'estate, 2 pomodori, ma piccoli, e con l'insalata ci avevano fatto pranzo le lumache. Poi non sapevo nemmeno cosa fosse un bulbo, né una talea, te lo sai? Nemmeno io. Allora comprai i sacri testi del giardinaggio, certe enciclopedie, la vita segreta delle budleie, l'alba dell'ipomea nascente. Ora, ipomea mi sembrava fosse un mostro marino, ma budleia credevo davvero che fosse una parolaccia. Quanto sei budleia te? Vattene budleia e non sei altro, figlia di una budleia, budleia te la tua mamma! Budleate fino in fondo. E allora passai a testi più semplici, tipo l'orto perfetto in 7 giorni o come farsi l'orto in casa. Solo che in questi libri le piante si chiamano tutte in latino. E io in latino alle magistrali ci avevo 3, no, 3 e mezzo.
Guerrini, ti vuoi appropinquare alla lavagna? Sono stata tutta la notte indecisa se darti 3 o 4. Ti ho dato 3 e mezzo. Guerrini, ti vuoi propinquare alla lavagna? Festina, festina!
Rosa, rosa, ro, rose? Rosa, rosarum, ro, rosis? Ro, rosis, rosa, rosa, rose, rosa, rosarum, ro, 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 rosis.
Ma tu, te sei un ciclame in tulipanoides o un tulipaciclaminoides, ma va!
E allora sono diventata una giardiniera contemplativa. Le poesie di Pasolini, i racconti di Calvino, il romanzo di Piapera, L'orto di un perdigiorno. Poi arrivano gli amici con tutti questi gadget e gadgettini in questi giardini, con tutti questi regali e regalini, il pappagallo cinese, il canarino thailandese, la rana sul fungo e la girandola a forma di rana, pappagallo, pinocchio e fate turchino orientabile, segnavento, nord-est, sud-ovest e la paletta a forma di lambretta, la panchina a forma di susina, il pipistrello a forma di rastrello, il rastrello a forma di uccello, i nanetti. Maledetti nanetti, eolo, mammolo, pisolo, gongolo, fruttolo, brontolo, bruttolo e biancaneve, gigante, commela. Dalla mela zampilla all'acqua 24 ore al giorno, poi torna su, va nel cestino e poi va giù e si ricicla. Per un miracolo di ingegneria giardinica. Ma io volevo un giardino un po' più semplice. E ecco che arriva la mia suocera col giardino zen, scatola zen del giardino zen, sabbia zen, pietre zen, rastrelli zen, istruzioni zen in giapponese, peggio di un mobile dell'IKEA. Poi arrivano gli amici milanesi, quelli con la casa in campagna qua da queste parti, non guardano nemmeno il ciclamino fiorito e la piscina. Sei out, Elena, se non hai la piscina. Con queste estati torride, la piscina outdoor è d'obbligo. Loro, per fare spazio a una stupenda piscina, hanno abbattuto 7 querce secolari, poi hanno sventrato una collinetta per farci entrare una cascata e hanno divelto l'oliveto per farci un campo da golf. Abbattuto, sventrato, divelto. Poi hanno messo un muraglione che pare d'essere San Vittore e ci hanno scritto vietato entrare, vietato guardare, vietato passeggiare, vietato raccogliere fiori e funghi. Abbattuto, sventrato, divelto, vietato, vietato, vietato. E poi arrivano il venerdì col SUV. Ma dove andate? Ma dove andate col SUV? Che tanto qui è tutto asfaltato, ma dove? Ma prendete il trattore, prendete! Ma prendete il trattore, prendete! Maremma zucchina, maremma sciuchina, maremma cignala, maremma bufala, maremma maiala, maremma impestata, maremma biscara, maremma chisica, maremma che li prendessi e li attaccassi a me lo capo per lì in giù! Nonno! Perché se non diciamo nulla, siamo complici! Il mio nonno era un contadino. Era uno che la terra la lavorava con le mani. Lui di bestemmi ne diceva tante, però non ha mai dato un diserbante. E si vantava pure di n'aver mai comprato un seme. I semi lui li faceva. Lo vedevo che li prendeva dalle piante e le metteva a secca. Le conservava in una scatola da scarpe con scritto qui ci so semi di pompilio. Li metteva dentro le buste da lettera ricevute tagliate in due. E ci scriveva sopra, col lapis, pomidori San Marzani dell'estate 1947, da piantà a marzo, ricordassi. Oppure ancora, basilico bono, da seminacco la luna buona, io quando è la luna buona non ho mai capito te, da sdrucchià per bene, mi raccomando. Oppure ancora, zucca gialla, buona per la zuppa come che la fa la Gina, che era una brava cuoca, e era per questo che lui l'aveva sposata, perché dice, l'orto fa l'uomo morto, ma un buon minestrone e lo fa risorto. Il mio nonno usciva pan dal campo, che ancora non c'era il sole, e ritornava che di già c'erano le stelle. A 83 anni andava col bastone a piantare olivi. E lui con le piante ci parlava, e gli diceva, mi raccomando, fate frutti buoni, che quando io non ci sarò più e vi guardo di lassù. E quando che soffiava la tramontana, lui le su piante e le vestiva. O limone, o mandarino, o susino, se ghiaccia. Mio nonno era uno che non buttava via niente, lo usava tutto, i vestiti smessi li metteva alle piante, con le pentole vecchie ci faceva i portavasi, con le reti delette i cancelli per entrare nell'orto, e nemmanco le bucce della mela e della pera buttava via, le metteva in una buca e diceva do le vitamine alla mia terra, e con l'avanzi li tagliuzzava e li dava da mangiare a coniglioli. Nella famiglia del mio nonno non hanno mai comprato un cavolo. Compravano solo lo zucchero, il sale, il caffè, i baccalà. Una volta all'anno, alla fiera d'agosto, dopo la trebbiatura. E se gli avanzavano soldi pure, l'ombrelli. Oh, ombrello bello, è una meraviglia, chi se lo piglia? Quello verde a 5 lire. E un paio di scarpe, a ruota. Cioè un anno uno e un anno un altro. Poi però, se la mia nonna gli mancava qualcosa, lei faceva scambio col potere vicino. Ma il mio nonno non era tanto d'accordo con questi scambi. Non è che poi tra uno scambio e un altro ti scambiano pure la moglie, ti scambiano. Perché fidassi è bene, ma infidassi non ti inculeno. E il mio nonno diceva quello che c'avemo, c'avemo, e quello che non c'avemo, non ci serve. Con l'oliva e il sole si faceva l'olio, con l'uva e i piedi si faceva il vino, col grano e le mani si faceva il pane, e l'acqua era alla fonte. Quello che c'avemo, c'avemo, e quello che non c'avemo, non ci serve. Mio nonno non ha mai comprato nemmanco la carta igienica. Non capisco perché bisogna spendere soldi per pulirsi il culo. La merda è merda, pure se è incartata bene. E per pulirsi di dietro, usava le foglie di vite. Poi però, per tenersi informato, comprava il Tirreno la domenica. Ora, in paese il Tirreno, tutti lo leggevano ai barre. Noè, lui lo comprava, ne leggeva una pagina al giorno, poi quando che l'aveva finito, e ci incartava all'ova, a coppie. Pompilio era un uomo molto istrutto. Aveva fatto le classi alte, fino alla terza elementare. A Manciano le scuole erano al quinto piano. E sapeva firmare. Ora, quell'altri contadini, e firmavano con la croce. Noè, la croce sta bene in chiesa. Sulle carte ci va la firma per esteso. E lo firmava. Pompilio Guerrini, nato a Prato Lungo il 14 di dicembre del 1904, e se firmava. Poi sapeva contare da 0 a 100 e glielo insegnava a quell'altri mezzadri facendogli scartocchiare le pannocchie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 e 0. E poi ancora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 2 e 0. E poi ancora 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 1 con 2 zeri. E vedevi ste 100 pannocchie gialle scartocchiate che ridevano sui carro. Poi gliele faceva mettere sulla pesa. Perché quando facevano i conti di fine raccolto, così facevano padroni. A ten chilo, a men quintale, 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 a ten chilo, a men quintale. Non sei contento così, Cacini? E allora si cambia. Un quintale a men chilo a te, 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 un quintale a men chilo a te. Così va bene, Cacini. Perché tanto lo zero non conta, non vale nulla, è zero. Madonna sposa se conta lo zero, diceva il mio nonno. E sa quanti di questi signorotti si erano arricchiti con gli zeri? Oh Cascini, guarda che un quintale è fatto da 100 chili. Oh Cecio, Cecio, alzati. Non è che quando arriva il padrone bisogna mettersi giù un ginocchione e farsi per 3 volte il segno della croce come quando passa Sant'Isidoro col carro. O bistecca, bistecca anche te, apri gli occhi. Quando si fa a metà del raccolto, le due metà devono essere uguali, identiche. E invece spesso capitava che la metà del padrone era di più. Perché una volta i padroni rubavano. Mi nonno c'aveva scritto con chiodo sulla porta della stalla: attenti a padroni che ti mettono la camicia e ti tolgono pantaloni e ti rompono coglioni, fammelo di. Pompilio non era un santo, ma nemmanco uno scemo. Era uno che non sapeva niente, ma capiva tutto. E in casa c'aveva pure il pallone col mondo, un vecchio mappamondo rimasto lì da quando avevano fatto le scuole dentro la sua stalla. Lui la sera guardava paesi che erano da quell'altra parte e diceva: Ocina, qui c'è Sidenei, e quelli di Sidenei quando che noi si va a Diace e s'arzano, e poi quando qui c'è un freddo che si bucchia loro vanno in mare a fare bagno in costume. Ma si Pompilio un vente tiene un'altra, o che si pole andà a fare bagno a Natale? E si metteva a letto coi prete. Ora, il prete Maremma era lo scaldino, quello che si metteva nel letto con le coperte sopra e dentro la brace. Io da piccola: nonna, posso andare in camera? N'andacci che c'è il prete! E vedevo questo con la pancia grossa sotto le coperte, perché i preti erano gli unici che mangiavano come Dio comanda. E c'avevano l'altari e l'altarini. Dice che si chiama prete perché quando i mariti tornavano dalla vigna e trovavano sempre il letto caldo, trovavano. Dice che la Neschia, sai la Neschia? La Neschia, la moglie dei Peppe Severini, quelli che stanno giù tra la Vallerana e lo Sgrillozzo. La Neschia, quelli che quando andavano al cinema
in piazza l'empo c'è l'umpo sordo, te peca visto e te necca sentito, e te peca visto e te necca sentito, e tutti zitti zitti zitti, vogliamo sentire il cimena. Insomma, la Neschia al cinema e ci andava col marito, ma figlioli e li faceva col prete, dice che su tre due sono del prete certi e uno un si sa se del dottore, capito la Neschia? Che quando gliel'ho chiesto, ma Neschia è vero che andavate col prete? Lei mi ha risposto candida, gliela devino tutte, gliela diedi anch'io. Ora, sto prete si vedeva sempre in giro con una scala. A chi gli chiedeva dov'ha, lui diceva vado a sistemare le campane, a ripulire il campanile, a metto a posto la cappella. E quello faceva, metteva al suo posto la cappella. Una volta il marito della Neschia, il Peppe, vede la scala del prete appoggiata alla finestra della sua camera, toglie la scala, al suo posto ci mette in carro di marrucche coperto con la paglia. Poi mentre che i due sono su di l'orazioni, fa pentra in casa sua, sti due sentito il rumore della chiave nella porta, smettono in fretta e furia di padre nostro. Prete fa per buttarsi, ma non vede più la scala, un po' bestemmia anche lui, poi vede il carro e Dio m'hai salvato, e tutto ignudo e col vestito in mano, e si butta giù, dice che è stato 3 mesi a farsi togliere le spine dalla perpetua e a grattarsi il don. Ora però ste fedeli erano fedeli come si deve, da una parte facevano il peccato e da quell'altra andavano a confessarlo st'altro prete, e s'arrabbiava, non me li potete dire questi, e so peccati così grossi che per penitenza dovrei far vedere Padre Nostro e Ave Maria finché campate. Troviamo una metafora, cioè una cosa per un'altra. Invece di dirmi sono stata a letto col prete, ditemi sono scivolata sulla fontana andando in chiesa, e se donnette cominciano a confessarsi con la metafora, sono scivolata sulla fontana venendo in chiesa, quante volte, 3 sto mese, Padre Nostro, Ave Maria, mio caro e buon Gesù, sono scivolata sulla fontana venendo in chiesa, quante volte, 5 sto mese, Padre Nostro, Ave Maria, mio caro e buon Gesù, non ci voglio casca più. Poi però e cambia il prete, prete nuovo, un capisce che se donette continuano a confessarsi con la metafora, e un giorno prete nuovo e ve ne passa il sindaco. O sindaco, mi sa che la dovete far aggiustare quella fontana sulla piazza per la chiesa, perché tutte queste donnette, mentre che vengono alla funzione serale, e ci caschino. Ma no, padre, ma la fontana è una metafora. No, sindaco, la fontana è rotta, pure la sua moglie sto mese e c'è cascata 5 volte.
Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene.
Possono essere perché vendono dischi e cantano alla televisione e così so, e ricchi e basta, e bugiardi anche. Poi a me mi capitava ascoltare Renato Zero e lui dice vecchio nome questo, a me mi pare una donna brutta, scusa Renato, però mi garbavano tanto i cugini di campagna.
No,
mi cambiava sempre la radio per mettere i cugini di campagna a mio nonno. Nonno, perché lui? E lui credeva che questi fossero veramente ragazzotti di campagna che la mattina facevano lotto e la sera andavano a cantare alla radio, perché per lui i cantanti non stavano dentro la radio. E mi parlavano tanto così di campagna, questi ragazzotti che loro cantavano l'uva nera, le castagne sul fuoco, la primavera che arriva, canzoni di buoni sentimenti. Renato Zero cantava al triangolo. Una volta li vede in una foto,
su Radio Corriere TV, tutti bardati con gli stivaloni a righe d'oro, le tute d'astronauti, capelloni truccati coi rimmel. E mi fa: ma Elena, ma bardate così, ma come fanno questi ad andare a lavorare in campagna? Questi non mi fregano, e so cugini di città, so cugini, e so cugini di città, so cugini, e so cretini di città, so cretini, e so coglioni di città, so coglioni, e so cugini di città, so cugini. Mio nonno in città non c'è mai stato. Sì, una volta in viaggio di nozze a Roma, vede il Papa. No, in città non c'è andato manco in quei tempi là, tutti andavano a abitare in città, a abitare nelle caserme di cemento, a lavorare nelle fabbriche per poi tornare al paese di piccola 500, no? Lui diceva: sto qui, nel mio podere, nel mio lusso da re. Qui ci sa la cucina e tre camere, e ogni camera c'ha il suo bagno. Infatti bastava andare sotto l'olivi con una pala e con cimà. Quant'era saporito però l'olio del mio nonno. Un buongiorno, davanti al suo podere gli ci hanno costruito un'autostrada. Una bella, con camion, i cavalcavia, i caselli, l'autogrill. Dove prima si vedeva il sole che tramontava, ora si vede l'insegna rossa. Autogrill, autogrill. Hanno tagliato su livelli su querce. E per mio nonno è stato come avergli tagliato braccia e le gambe. Gli hanno dato due spiccioli. E non c'era più nell'orto, nella vigna. E nemmeno più la forza di bestemmiare. E allora si è comprato un televisore a colori. Gli garbava tanto sta a vedere i western. Quelli con gli indiani e i cowboy. Bang, bang, bang. Buongiorno, il mio nonno è morto sulla poltrona marrone davanti alla tele, ma io non ci ho mai creduto. Per me è stato un cowboy che ha sbagliato la mira. Quando saranno morti tutti i contadini, tutti gli artigiani, quando non ci saranno più né api né farfalle, ecco, allora la nostra storia sarà finita. L'ha scritto Pasolini nel 1962. Senza scendere dal lavetto, prendeva la cerbottana e nei stivali ci sputava i semi di ginestra. Poi tornava a casa dalla sua famiglia, ripassava dopo un po' e se non era piovuto sparava all'acqua con una bottiglia grande, quelle da 2 litri di plastica. Sempre senza scendere dal lavetto, no, no, perché era pigro. Giuseppe era paralizzato alle gambe. E così, primavera dopo primavera, le valli, le colline, i dirupi di Cantelupo si sono riempite di ginestre gialle e profumate. E Giuseppe, senza scendere dal suo petto, ha creato un bellissimo giardino. Fiori gialli ovunque. Come ti chiami? Libreso. Che nome! È Esperanto. Libreso vuol dire libertà in Esperanto. Io mi chiamo Maria Annunziata, come la Madonna, e sono nata il giorno dell'Annunciazione. Dilla, vuoi vedere una bella cosa? È un rospo! No, devo andare a lavare i piatti. La signora mi chiama. Dai, voglio farti un bel regalo. Non vuoi proprio che ti regali nulla? Io vorrei un velo per andare alla funzione, o un rossetto per andare al ballo. Dai, dai, che ti regalo una bella cosa! Tieni, un ramarro! Tieni, una lumaca bavosa! Libreso era un ragazzo alto, con quei capelli lunghi e i calzoni corti. Era il nuovo giardiniere di casa Calvino. Oggi Libreso ha 83 anni. Ha i calzoni lunghi e la barba lunga. Ma il giardino di Calvino non c'è più. Al suo posto hanno costruito un condominio, coi garage, con tutte le porte di metallo in fila. Ma lì, in mezzo a tutti questi palazzi, è rimasto Libreso Guglielmi, con il suo giardino silenzioso. Libreso è un tipo strano, come il mio nonno. Lui alle piante non gli dà i veleni, i semi se li fa da solo, come faceva il mio nonno, e alle piante non gli fa nulla. Com'è che si chiama il più grande giardiniere cinese? Il più grande giardiniere cinese? Chong Jardin. E la sua moglie? La moglie del più grande giardiniere cinese? Lui è un giardino. E la sua figlia? Aiola. E la figlia piccola? La figlia piccola del più grande giardiniere cinese? Com'è che si chiama? Aiolina. E com'è che si chiama il più pigro agricoltore giapponese? Non ero più là. Questa la so. E il suo fratello? Ancora più pigro. Non ero mai più. No, si chiama Masanobu Fukuoka e vive nell'isola di Shikoku. Ora, secondo la sua teoria, per coltivare un orto, un giardino, non bisogna fare nulla, assolutamente nulla. Né arare, né potare, né dare diserbanti, nemmeno togliere le erbacce. Lui lanciava i semi, non dentro la cerbottana come Giuseppe di Cantalupo, no. Le metteva dentro delle palline d'argilla e li lanciava e poi faceva crescere. Agricoltura della non azione, senza fare nulla. Come faceva Libreso, come faceva Giuseppe di Cantalupo, come faceva il mio nonno. Nonno. No, nonno, le cose oggi sono cambiate. I semi non se li fa più nessuno. E le comprano tutti. E le piante pure, infatti, ne via vai, c'è in via vai. Nonno, devi sapere che ci sono dei signori così potenti che le piante le brevettano e i semi diventano di loro proprietà. Poi sti scienziati hanno scoperto che ognuno di noi ha una collanina, ma non una collanina d'oro, nonno, come quella che ha regalato alla nonna per l'anniversario di matrimonio, no, è una collanina di DNA. È il DNA. E si sono messi a giocare con queste collanine. Se mettiamo un pezzo di collanina di pesce russo nel pomodoro, abbiamo un pomo pesce russo che resiste al freddo. Se mettiamo un pezzo di collana di medusa nella fragola, abbiamo una medufragola e non la mangiano gli insetti. Se mettiamo un pezzo di tarantola nella rucola, abbiamo la tarantella. No, la taranrucola, che se non la mangi subito fa le ragnatele nel frigo. E poi, nonno, le rose sono tutte senza spine, vanno a batteria. I salici piangenti non c'hanno più le lacrime per piange. E le piante e sono tutte autopotanti, autotrapiantanti, autopulenti, autoimpollinanti, perché le api non ci sono più. Addirittura, nonno, ho visto un olivo che si zappettava la terra da solo.
Dio santo! No, 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 Monsanto!
Ci sono dei signori così potenti che i semi li brevettano e quei semi diventano di loro proprietà. E non servono più a nulla le preghiere dei contadini per rendere il seme inesauribile. Ora, inesauribili sono i guadagni della Monsanto. In India si sono uccisi più di 100.000 contadini per i debiti accumulati comprando i semi dalle multinazionali.
Dio santo! No, nonno! Monsanto! Monsanto!
E neanche i poderi, nonno, ci sono più. Li hanno tutti trasformati in beauty farm, con l'aria confezionata, con l'idromassaggio nel porcilaio. E i contadini l'hanno messi su Canale 5 a fa' la fattoria, tutti vestiti da contadini.
Inesse, e spegnila quella televisione! Inesse!
La Inesse, la mia vicina di casa, c'ha sempre accesa o la televisione o l'aspirapolvere. Inesse! Gli garba tanto di vedere le trasmissioni che litigano.
Ah, e meno male che si chiamano amici, Inesse!
Inesse! Con sta aspirapolvere. Figliolina, devo tenere pulita il lindo, non si sa mai che morissi all'improvviso.
Inesse, basta, che manco il suo marito la sopporta più, la sopporta. E infatti vai barre a farsi il caffè sbagliato, che poi lo correggo io, è giù sambuca come se piovesse, perché la Inesse il caffè con la sambuca al suo marito mica glielo dà mai. Ce l'ha, ma la tiene lì, nell'armadio dei liquori, i buffet. Non si sa mai venisse qualcheduno a trovarci. Oh, la bottiglia di grappa è lì dalla seconda guerra mondiale. Non si sa mai venisse qualcheduno a trovarci. Inesse, e basta pulì. Figliolina, devo pulì a fondo, che poi vengono gli acari. Gli acari. E allora gli acari penso che so su cugini, quelli che sono andati a abitare su a Santa Fiora, ma perché è in famiglia della Ines e c'hanno tutti i nomi strani. E si chiama la famiglia 13 più 2, 15. Amos, Alcandro, Menippe, Filoppe, Mondiale, Nazionale, Duce, Finimola, Ultima e Ultimina. E fortunata di chiamarsi un pochino meglio di quell'altri. Ines. E basta sta televisione.
Poi la Ines va in gita a santuari. Se l'è fatti tutti. Lourdes, Mediugori, Padre Pio, Divino Amore, tutti. E ogni volta che torna dalle gita a santuari c'è una nuova batteria di pentole. Io sta connessione fra pentole e santità non l'ho mai capita.
Ines! Basilico stronzo! Ignorante d'un basilico, bischero d'un basilico, cretino d'un basilico, faradutto d'un basilico, stronzo d'un basilico. In esse, il mio nonno diceva che per far crescere bene il basilico bisogna dirgli le parolacce e batteva forte piedi in terra, su semi.
Ah no, ma il basilico in esse mi cresce ne manco con le parolacce.
Ma sì, l'ho fatto come dice nel libro L'orto perfetto in 7 giorni. Semi coperti e terriccio biologico, ma... Ah, Inese, quello che dice in questi libri sono tutte bischerate. Invece quello che ha la televisione, no, Inese! Sai perché mi cresce il basilico? Guarda te!
Inese, me l'hanno rubato le formiche.
Guarda che vanno come i semi in groppa verso il formicaio. Formiche ladre! Che? Che devo fare, Ines? Ah, devo andare giù a comprare un antiparassitario? Giù al consorzio agrario? È un veleno un antiparassitario. Chiamalo come ti pare, ma è un veleno.
No, Ines, io il veleno da mangiare formico non glielo voglio dare. No, è piuttosto coltivo più il basilico, Ines. E lo comprerò a 2 euro a foglia al supermercato. E il pesto? Solo quello nei barattoli, Ines. E poi le coppe.
Inese, ma o lo sai, mi è cresciuto il basilico? Io l'avevo piantato là vicino al cancello e mi è cresciuto qui sotto il fico, ma io non ho fatto niente. Sono state le formiche, Ines. Hai visto? Aveva ragione il mio nonno? Aveva ragione Libereso? Aveva ragione Pasolini? Aveva ragione Fukuoka? Aveva ragione Piapera? Aveva vinto la natura! E ora volevo regalarvi i semi di basilico del mio nonno, da sdrucchià e da seminà con la luna bona. Io non ho mai capito quando era luna bona, te? E per merenda, il pane, vino e zucchero, quello che mi faceva la mia nonna.